L'ennesimo femminicidio. È stato trovato il corpo di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta, scomparsa 5 giorni fa vicino a Senago, a Milano. L'assassino è il suo compagno Alessandro Impagnatiello, barman dell'hotel Armani nel centro di Milano. L'uomo ha confessato, ha ucciso Giulia a coltellate per liberarsene dopo aver iniziato un'altra relazione. Dall'inizio dell'anno è la 17esima vittima di femminicidio in Italia. In media ogni 10 giorni una donna viene uccisa dal proprio marito o compagno. Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev, almeno 3 morti e 16 feriti. Dalla Moldavia il presidente Zelensky conferma l'organizzazione in luglio di una conferenza internazionale basata sul suo piano di pace. Il Parlamento europeo intanto ha approvato la legge per aumentare la produzione di munizioni da inviare a Kiev. Come previsto, sono stati bocciati gli emendamenti del PD. Il gruppo chiedeva di escludere l'uso del PNRR per le armi, come chiesto da Schlein, che però allo stesso tempo ha lasciato libertà di voto. Una strategia comunicativa ambigua che rischia di essere controproducente per la segretaria. Oggi a Palazzo Chigi il faccia a faccia tra il governo e la Corte dei Conti sul PNRR. L'esecutivo vuole zittire i giudici contabili. Ieri l'emendamento con cui ne impedisce i controlli. All'attacco le opposizioni ci opporremo con tutte le forze. Alle 13 il presidente della Corte dei Conti parlerà alle commissioni. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Dunque, come sentivate, è stato ritrovato questa notte in un'area verde a Senago, nel milanese, il corpo della 29enne scomparsa 5 giorni fa, Giulia Tramontano. Nelle ultime ore il compagno 30enne Alessandro Impagnatiello, di professione barman, ha confessato. L'ha uccisa, ha nascosto il cadavere e poi ha denunciato la sua scomparsa. Solo nelle ultime ore ha dato informazioni agli inquirenti per ritrovare il corpo. La donna era incinta di 7 mesi. Negli ultimi giorni aveva scoperto una relazione parallela del compagno, ora indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. È l'ennesimo femminicidio che racconta di una mascolinità tossica incentrata sul possesso. Sentiamo il commento di Stefania Prandi, giornalista e autrice del libro Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta.
È un crimine che ci lascia sconvolte. In questo caso, da un punto di vista mediatico, direi che la questione ci colpisce di più, perché comunque si trattava di una donna giovane. Quest'uomo, così come tanti altri uomini che commettono femminicidi, avrebbero delle vie di fuga civili. Nel momento in cui un rapporto non funziona più, ci sono tutti gli strumenti nel 2023 da adottare. Il tentativo di farla franca, quindi non solo nel fatto di eliminare la sua compagna e addirittura il sangue del suo sangue, che era il bambino che aspettavano, ma il fatto del tentativo di occultamento del cadavere, che per fortuna poi è stato invece dei due cadaveri che invece poi sono stati ritrovati. Perché pensiamo alla famiglia di lei, se i due corpi non fossero stati trovati, in che spirale di sofferenza e di dramma infinito si sarebbero ritrovati. Quindi quello che ci riportano questi casi è proprio la costruzione sociale della mascolinità che ancora permane in Italia, quindi una mascolinità che viene chiamata anche con una buzzword, come si dice in inglese, quindi una parola anche un po' abusata, tossica, ma che significa semplicemente che gli uomini hanno ancora un'idea di senso del possesso rispetto alle donne.
Ed è notizia proprio di pochi minuti fa che un'altra donna è stata uccisa a Roma. Il suo corpo è stato trovato nell'androne di un palazzo. Era un agente di polizia, sarebbe stata colpita da un'arma da fuoco. Ad allertare gli inquirenti sono stati i vicini di casa. L'aggressore è fuggito. Passiamo adesso alla guerra in Ucraina. È iniziato questa mattina in Moldavia il vertice della comunità politica europea. Il presidente Zelensky, che è lì presente, ha annunciato che il suo governo sta lavorando a un piano di pace e organizzerà un summit internazionale. In grandi linee il piano Zelensky, annunciato durante il G20 in Indonesia, prevedeva, oltre al ritiro delle forze russe da tutto il territorio ucraino, anche il processo a tutta la leadership russa e l'istituzione di una zona cuscinetto nel territorio russo controllata dall'ONU. un piano che difficilmente sarà accettato da tutta la comunità internazionale. Proprio dalla Moldavia, Macron, il presidente francese, ha fatto sapere che in questo momento la priorità è un negoziato diplomatico. Sentiamo il servizio da Parigi.
Putin criminale di guerra, Putin destinatario di un mandato d'arresto internazionale, Putin magari in manette di fronte alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Al vertice dei paesi europei sulla sicurezza in Moldavia, il presidente francese Emmanuel Macron invita alla moderazione, alla calma e soprattutto alla lungimiranza. Sarò franco, ha dichiarato Macron, bisognerà negoziare con i dirigenti che esistono di fatto, anche se poi si volesse giudicarli davanti alla giustizia internazionale. Ma penso che la priorità per vincere questa guerra sia di costruire una pace duratura e Putin potrebbe essere il solo interlocutore possibile per un negoziato. Se tra qualche mese si aprisse una finestra per negoziare con il potere politico russo presente, la questione sarà di arbitrare tra il processo penale e il negoziato. Il presidente francese ancora una volta si smarca dalla linea più bellicosa di una parte dei dirigenti europei e ristabilisce, per così dire, le priorità per l'Europa, secondo Parigi. L'obiettivo, dice in altri termini Macron, non è distruggere, punire o, come aveva già dichiarato tra le polemiche qualche mese fa, umiliare la Russia. L'obiettivo è sostenere l'Ucraina per arrivare ad una pace giusta e stabile che permetta la sicurezza in Europa, da cui comunque la Russia resterà il potente e ingombrante vicino di pianerottolo, perché, come dice il presidente francese, dall'inizio della crisi la geografia non si cambia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E sul campo ci sono stati nuovi bombardamenti alle prime ore dell'alba. I missili russi sono caduti su Kiev, hanno causato 3 morti e 16 feriti. Tra le vittime anche una bambina di 9 anni e sua madre. Sembra che le due abbiano provato a rifugiarsi in un riparo antiaereo che però aveva la porta chiusa a chiave. È stata aperta dunque un'indagine per fare chiarezza sull'accaduto. I detriti hanno colpito anche un policlinico, 3 scuole, un asilo e alcune case. Nelle ultime ore poi ci sono stati raid anche in territorio russo, colpita una città della regione di Belgorod. 8 i feriti, nessuna vittima e per ora l'attacco non è stato rivendicato. Sul campo la guerra diventa dunque sempre più anche guerra psicologica. Dall'inizio della settimana gli attacchi in territorio russo sono stati 4 e le incursioni nello spazio aereo russo mostrerebbero come non tutto sia così sotto controllo come il Cremlino vorrebbe mostrare. Sentiamo il commento di Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
Io credo che l'obiettivo principale di queste sortite e anche di questi attacchi di droni sia esattamente molto più l'opinione pubblica di massa che l'opinione delle elite, delle classi dirigenti russe, più che un obiettivo direttamente militare. L'obiettivo è quello di mostrare ai russi e soprattutto ai ricchi e potenti della Russia che sono vulnerabili, mostrare l'inefficienza dei militari e quindi creare smarrimento, creare spaccature, creare divisioni anche in quel gioco eterno a scaricare la responsabilità che abbiamo già visto per esempio nel caso di Bakhmut tra l'armata Wagner e il Ministero della Difesa e le varie branche del Ministero della Difesa dell'Esercito. Quindi credo che l'obiettivo sia molto più colpire l'opinione pubblica, anche penetrando quella cortina propagandistica che vorrebbe far credere che è tutto sotto controllo nel momento in cui la tua Dacia viene sorvolata da un drone che non fa praticamente danno, non è quello il punto, ma capisci che sei a tiro e a distanza di tiro di qualcuno. In quel momento questa illusione di essere invulnerabili e di avere tutto sotto controllo, addirittura forse di stare vincendo la guerra, come sostengono alcuni mezzi di propaganda, questa illusione chiaramente viene meno.
Il Parlamento europeo ha approvato la legge per aumentare la produzione di munizioni da inviare a Kiev. Il piano prevede che a tale scopo gli Stati membri possano anche fare ricorso alle risorse del PNRR e del piano di coesione. Su input del Partito Democratico, il gruppo dei socialisti europei aveva presentato degli emendamenti per escludere dalla legge proprio i fondi del Recovery Fund, ma, come ampiamente annunciato, le modifiche non sono passate. Era stata Elie Schlein ieri a esporsi su questo tema. È inaccettabile dirottare le risorse del PNRR sulle armi, aveva detto la segretaria del PD, che tuttavia ha deciso di lasciare libertà di voto ai suoi eurodeputati. In totale, oggi al Parlamento europeo ci sono stati 67 contrari e 112 astenuti. Una strategia di comunicazione, quella della segretaria del PD, frutto di equilibrismi che rischia di essere controproducente per la segretaria. Sentiamo Anna Bredice.
Con la legge dei numeri del Parlamento e con un'ampia maggioranza contraria, inevitabilmente i due emendamenti del PD contrari all'uso del PNRR per le munizioni da mandare in Ucraina sono stati bocciati. Era prevedibile anche perché non c'è stato nessun sostegno da parte degli altri gruppi, a cominciare da quelli della destra. E dopo, nel voto sull'intero piano, il Partito Democratico nella riunione plenaria ha votato a favore, contraddicendo in qualche modo la battaglia fatta qualche minuto prima. L'unico ad uscire allo scoperto dicendosi contrario a questa scelta fatta dal gruppo europeo dei socialisti democratici è stato Massimiliano Smeriglio, che aveva chiesto di votare no al piano, oppure l'altra ipotesi era l'astensione. Per non spaccare il gruppo dei socialisti invece a Strasburgo si è preferito votare a favore e poi scommettere su una battaglia nel Parlamento italiano affinché i soldi del PNRR che arriveranno in Italia non vengano destinati alle armi. Ma Giorgia Meloni non ha per il momento nemmeno risposto. Una via d'uscita per il PD rinviare ad una battaglia parlamentare qui a Roma per continuare a sostenere le ragioni di quei due emendamenti, ma l'effetto alla fine è quello di un mezzo pasticcio. Elly Schlein ieri aveva affrontato nel corso di una diretta Instagram il tema, annunciando i due emendamenti oggi bocciati, rinviando al Parlamento europeo la scelta sul voto finale. Linea allo studio.
Oggi a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi un incontro con i vertici della Corte dei Conti. Il confronto arriva all'indomani della stretta del governo ai poteri di controllo dei giudici contabili sul PNRR. Ieri l'esecutivo ha infatti presentato un emendamento a un decreto sulla pubblica amministrazione che impedisce alla Corte le verifiche in corso d'opera sul piano di ripresa, impedendo anche al Parlamento di chiedere ulteriori controlli. Prima del vertice di Palazzo Chigi, alle 13, il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, verrà ascoltato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'audizione è stata chiesta dal gruppo Alleanza Verdi-Sinistra in modo così da accantonare per il momento l'emendamento, che sarà poi messo ai voti soltanto in ultima istanza. Con la stretta il governo intende mettere un freno alla Corte dei Conti, che più volte ha criticato i ritardi nella spesa dei fondi europei e nella messa a terra dei progetti. In crescita l'occupazione in Italia, secondo i dati Istat diffusi oggi, ad aprile gli occupati sono stati 48.000 in più rispetto a marzo, 390.000 in più rispetto invece a un anno fa. L'occupazione sale tra i dipendenti permanenti e tra gli autonomi, cala invece per i dipendenti a termine. A trainare questo aumento sono soprattutto le donne. Nel complesso infatti si registra un calo di 4.000 lavoratori tra gli uomini, ma un aumento di 52.000 lavoratrici tra le donne. Anche il PIL italiano cresce più del previsto nell'ultimo periodo, anche se condizionato da diversi fattori, tra cui l'inflazione, una dinamica, quella dell'inflazione, che deve essere contenuta, ha detto ieri il governatore di Banca Italia Ignazio Visco nella sua relazione, in cui poi ha sottolineato anche l'importanza di intervenire sui salari e contro la precarietà. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Sì, la crescita italiana è sicuramente non drogata, ma condizionata da un trascinamento del super bonus e da un andamento, diciamo, sinusoidale dell'economia. Scendono sostanzialmente, scende la manifattura anche per effetto della recessione tedesca e degli effetti ancora persistenti dei costi energetici, e salgono sicuramente i servizi, in particolare il turismo, su cui la bolla speculativa e quella inflazionistica sono ovviamente determinanti nell'aumentare il volume, l'andamento del volume del PIL, che come sappiamo è una somma di fattori economici, di produzione economici. E le previsioni sono abbastanza critiche, perché evidentemente una volta finito l'effetto del super bonus e non acquisito l'effetto del PNRR per i noti ritardi, noi potremmo avere un atterraggio abbastanza pesante, soprattutto se questa frenata dell'industria si conferma e quindi se si mantiene quella difficoltà, soprattutto le esportazioni verso la Germania. L'Italia è fortemente connessa con l'andamento tedesco e quindi la frenata tedesca potrebbe avere delle ripercussioni negative anche sull'Italia in termini di rallentamento.
La Costituzione è un riferimento sicuro che garantisce la libertà e definisce diritti e doveri della nostra comunità, lo ha detto Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica. Nel suo intervento il capo dello Stato ha chiesto loro di prestare vicinanza soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, alle situazioni di marginalità. Ha sottolineato poi Mattarella che la mediazione sociale è fondamentale nel contrasto a ogni forma di sfruttamento per elevare la sicurezza delle condizioni del lavoro. Alla Camera dei Deputati è stata esaminata una serie di mozioni sul tema degli affitti pagati da chi studia fuori sede all'università, questione finita al centro dell'attenzione grazie alla mobilitazione delle tende piantate fuori dagli Atenei. Una mozione della maggioranza è stata approvata, quelle delle opposizioni sono invece state bocciate. Sentiamo Simone Agutoli, che si occupa di politiche abitative per l'Unione degli Universitari.
La mozione approvata dalla Camera dei Deputati contiene tutta una serie di misure molto molto generiche. Alcune sono condivisibili, ad esempio si riconosce la necessità di incrementare gli studentati pubblici e di superare il fenomeno degli idonei non beneficiari, per cui uno studente che ha sulla carta diritto alla borsa di studio in realtà non può riceverla per carenza di fondi. Però non va a stabilire delle cifre precise, non va a vincolare il governo a cercare nuovi fondi per gli studenti, e questo è un problema, perché è evidente che io non supero gli idonei non beneficiari se non metto più fondi sulle borse di studio, io non vado a creare alloggi pubblici se non li finanzio. Ben venga che il Parlamento parli di questo tema, ma se non si va a intervenire sulle risorse è inutile. Noi su questo abbiamo più volte sollecitato il governo, abbiamo chiesto un tavolo ministeriale, però anche qui purtroppo la mozione non vincola il governo ad aprire un tavolo ministeriale con l'associazione studentesca. Questo tra l'altro fa pandante, diciamo così, con il DDL affitti brevi presentati dalla ministra Santanchè, che non va a intervenire sul problema degli affitti brevi perché non va a stabilire dei limiti stringenti come gli altri paesi.
E alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Mattia Guastafierro, in redazione anche Chiara Vitali e Shauki Senusi. Le notizie tornano alle 13.30, grazie per l'ascolto e a tutti una buona giornata.